Spirito Santo e per la preghiera alla Madonna, perché mi trovo veramente in difficoltà, sono veramente in una situazione molto più grande delle mie capacità e vorrei solo comunicarvi ciò che è il volere di Dio, che ho bisogno di una purezza dentro, perché passi solo ciò che il Signore vuole, perché questa sera siamo qui per guardare una cosa infinitamente più grande di tutti noi, infinitamente più grande di ogni capacità e misura umana. Perché guardare, beati i perseguitati, per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli, e guardare il massimo della gloria di Dio. Ci teniamo tutti a glorificare il Signore. Nella persecuzione, nel martirio, c'è il massimo della gloria, c'è il massimo della testimonianza. Infatti, solo alcuni sono chiamati a questo. E mi preme proprio per dirvi il senso di queste beatitudini. E trago spunto da un grande autore che ha fatto un grande commento al Vangelo, Maurice Mauriac, che commentando le beatitudini ebbe a dire questo. Quando fece le beatitudini Gesù stava andando sul monte delle beatitudini, era un monte, è un monte, io ci sono stato tante volte e ho visto che è proprio così, e erano dietro a lui migliaia di persone e c'erano tutti, zoppi, ciechi, vecchi, giovani, bambini, donne, uomini, ogni tipo e ogni genere, c'era una pila lunga, e mentre Gesù parlava sentivano, non riuscivano a capire tutto quello che diceva, però c'era una cosa che si ripeteva: beati, 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 che vuol dire felici, felici. E questo risuonava in tutte le orecchie, e sentire uno che promette la felicità e la dona fa sobbalzare il cuore a tutti, perché Cristo è Lui il Beato, dice Papa Benedetto, è Lui il Beato, Beato per eccellenza, felice per eccellenza, che vuol comunicare questa sua beatitudine a tutti coloro che Lui chiama. Perché la persecuzione non è una sciagura, come spesso noi pensiamo. È una chiamata, è una circostanza. E com'è che il Signore fa vedere ognuno di noi, comunicati la tua presenza? Sento questa parola che continuamente è bello ripetere. Dov'è che Lui viene nella sua presenza? Attraverso la circostanza. E le circostanze sono di qualsiasi tipo, belle, brutte, buone, cattive, che ti piacciono, non ti piacciono, ti facciano gioire, ti facciano rompere, di ogni tipo. È Lui che ti chiama. Il positivo di ogni circostanza, il positivo di una persecuzione, il positivo di un martirio è Gesù che ti chiama. Che ti chiama a che cosa? A un'amicizia più profonda con Lui, a un'amicizia tale che ti prende tutto, che ti prende tutto, perché se Gesù non prendesse tutto sarebbe una delle tante religioni, sarebbe una delle tante cose, ma proprio perché ti prende tutto ti domanda tutto, ti domanda tutto. E chi è perseguitato è colui che dice di sì a questo. Ma pensate, per accettare di essere perseguitato, quanta strada uno deve fare per arrivare fino lì? Quanto cammino uno deve fare per arrivare fino lì? Non è una cosa spontanea, perché nessuno vuole essere perseguitato. Non è una cosa che gli viene in mente meccanicamente. Non è una cosa che mi porta il sentimento, ma neanche per sogno. perché sei chiamato, è stato chiamato e sono chiamati, di fronte a questo è mossa così tanto la libertà. Ma perché è mossa? Perché ha fatto già un percorso, è già stato fatto un allenamento, è stato educato, è stato portato avanti, che quel sì può esprimere una cosa, la letizia che il Signore ti dà. E non solo fa esprimere questo, fa esprimere una libertà più grande di tutti i poteri. Ecco perché capite che ogni potere odia l'uomo libero. E chi è l'uomo libero? L'uomo veramente religioso. E il massimo della religiosità è proprio lì che si rivela, proprio perché lì si riconosce che Dio è più grande dei soldi, dello star bene, dello star male, dello star comodo, dello star qui, del potere, di ogni cosa, di ogni lusinga. È capace di far risorgere chiunque, sia bambino, come i bambini appena nati ai tempi di Gesù, appena nati, i primi perseguitati, i primi martiri, sia i ragazzini, sia le ragazzine, sia gli adulti, sia perfino i vecchi, anche pieni di acciacchi. E questo vince il potere. Io vi assicuro che ho letto davvero la storia delle prime conversioni, dei primi secoli del cristianesimo, che sono stati proprio i perseguitati e i martiri a far crollare l'impero romano. Non sono stati i barbari, non sono stati gli altri cosa, sono stati loro, perché la testimonianza è più grande di ogni forza, è più grande di ogni contrasto, è più grande degli imperatori stessi. Allora, nel Medioevo, e adesso addirittura ancora di più, perché ci dice anche il Papa che mai come in questo periodo.
Un applauso che vuol dire che stava dicendo cose belle. Abbiamo la conferma, è come l'amen.
Difatti, adesso vado qua, anche se sta, non va. Vai a accendere quello della chiesa. Di là, no. Ma è acceso?
Adesso andiamo a accenderlo.
È già acceso, oh, allora andiamo bene.
È acceso.
Difatti, cosa sta alla radice di questo contrasto? Ha accennato prima il diavolo, adesso vengo, perché è proprio vero. C'è una ribellione alla radice di questo contrasto, che Dio ha voluto fare l'uomo figlio suo, per questo diventa libero, per questo diventa grande, per questo diventa felice. Però l'uomo, aizzato dal diavolo, spinto dal diavolo, non accetta questo. Crede che per essere libero deve diventare orfano. Deve diventare, pensate oggi, gli dice, cristiani adulti, cioè quelli senza legami, quelli che stabiliscono loro la libertà, quelli che dicono io sono libero perché mi autodetermino, io sono libertà, io sono tutto. Allora, come adesso, una cosa così cosa fa? Sente nemico, totalmente nemico, chi è figlio. Sente nemico chi è vicino a Dio. Perché l'uomo di oggi, come l'uomo di allora, vuole essere Dio senza Dio. Questo è diabolico. E questo è spinto proprio da lui a essere così. Per questo accanto all'affermazione di Gesù c'è sempre unita nella storia di tutta la Chiesa la persecuzione. Anzi, è il segno che quegli uomini, quella compagnia della Chiesa, rende vero il fatto di Cristo. Lo rende così nella carne che lo si fa diffondere dovunque, in ogni istante, in ogni momento, in ogni situazione. Non c'è stato un periodo della Chiesa dove non ci sia stata in qualche parte del mondo la persecuzione e il martirio. Perché fa parte della Chiesa essere testimoni di Cristo fino in fondo, lodarlo fino alle estreme conseguenze, che è lasciare che mi prenda tutta la vita e io liberamente la consegno. Questa è una cosa che farne esperienza è proprio esaltare tutta la realtà umana. Vi faccio alcuni esempi proprio successi, non mi diffondo perché sarebbe da raccontare tutti gli episodi che ci sono nel mondo, che sono stati ora adesso, ma ne farò alcuni anche personalmente, perché anch'io sono stato preso dentro una persecuzione, proprio di persona. E sono contento che sia successo, perché mi è servito realmente a rafforzarmi la fede e dare testimonianza. Vorrei da subito, fin dai primi secoli, all'inizio proprio, all'inizio, vedevano questi ragazzi che erano sempre contenti. Una di queste si chiamava Laura, che era sempre contenta. E allora cosa succede quando è sempre contento, quando le volte vanno storte, lei è felice, felice? Non perché fuori dalla realtà, ma perché Gesù determina la vita, cominciano l'invidia a prenderla in giro, e questa è contenta ancora di più perché può rendere testimonianza a Cristo. Allora cominciano non solo a prendere in giro, anche schiaffeggiarla, anche torturarla, anche tormentarla, anche via, finché viene fuori che è cristiana. E lei continuamente è contenta, è scritta sul suo martirologio. Allora a quel punto vediamo adesso se sei contenta anche se ti uccidiamo. È morta col sorriso sulle labbra. Da questa morte tanta gente divenne cristiana. Da questa ragazza. Ve ne racconto un altro episodio. Una ragazzina di 12 anni, si chiama Cristina, figlia del prefetto della città, della cittadina Bolsena, che si chiamava il prefetto Urbano. Questa ragazzina di 12 anni incontra alcune ragazze della sua età che gli parlano che loro avevano incontrato Gesù, e parlano proprio in modo tale che questa rimane così affascinata vedendole, contente, come si aiutano, come stanno insieme e soprattutto come condividono la vita gli uni degli altri. Cioè non c'è nessuno di strano, cioè, dice ma è una cosa così, io non l'ho mai vista, voglio venire con voi. Comincia ad andare con loro. Caspita, suo papà aveva pensato di mettere la sposa di un bel ragazzo che era uno dei primi più belli di quella città. E a un certo punto glielo dice, no? E lei dice, no, io sono già sposata. Cosa? Sì, perché io sono cristiana, il mio sposo è Gesù. Allora comincia la reazione. Prima con le lusinghe, gli dà la torre della città, data tutta a lei, con delle fanciulle, con delle serve, insomma, che lei accudiscano. E lei va in questa cosa. Però ogni giorno usciva, andava via. E lui vede che, insomma, alla fin fine lei gode di questa cosa, ma non gliene frega niente, perché ciò che gli interessava era andare davvero con i suoi amici cristiani. Allora cominciano le minacce. Se non ti converti, ti faccio del male. E la prima minaccia era quei serpenti velenosi. Cosa fanno i serpenti velenosi? Beccano tutti quelli che c'erano d'intorno che li portavano, e lei no. Allora passa un'altra cosa, fa buttare lei con al collo una macina di mulino, nel lago, a Bolsena c'è il lago, no? E credendo che in questo modo di dissuassene totalmente, e di credendo, non di dissuassene, credendo che lei dalla FIFA dicesse no, 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 vengo con te, e invece no, butta giù. Cosa succede? A mezzogiorno vedono che galleggia nelle acque del lago lei con la rotola di pietra. Se andate a Bolsena, vedete in chiesa là c'è la rotola di pietra dove è stata buttata giù nel lago. No, e continua una cosa così. Oh, va avanti e comincia. A un certo punto, vedendo, ah, oh, pardon, mi ero dimenticato una cosa: che dopo questa vicenda che ha visto sua figlia viva, lui ebbe un colpo, morì di crepacuore. Il suo successore continuò la cosa e, per farla in breve, la uccise con le frecce, cioè martirizzata con le frecce. Da lì tutto il paese cambiò. Non proseguiamo, poi c'è questo fattore, è stato l'inizio per cui dopo venne il famoso miracolo di Bolsena, che è stato sull'altare di Santa Cristina, dove quel prete che dubitava, celebrando la messa, vide cadere le gocce sul momento della frazione. Lui scappò via dalla paura, perché vede questo, e andò dal Papa Urbano IV. E il Papa Urbano IV, 2 anni dopo, fece proclamare la festa del corpo e sangue di Gesù Cristo sull'altare di Santa Cristina. Capite? Guardiamo ancora sempre più avanti, dentro tutte queste vicende che sono sempre più profonde, perché Tertulliano dice che i martiri sono il seme dei cristiani, seme sempre di nuovi cristiani. Cos'è che permette questo e dà la forza di questo? Non è subire il martirio, non è neanche il sentimento, perché non c'è nessun sentimento lì, ma è solo l'obbedienza della fede che permette che il Signore entri dentro, e se c'è il Signore dentro con la forza del suo spirito, non lo ferma più nessuno. Anzi, è così potente che è successo in tanti casi, che ha convertito i suoi persecutori. San Paolo, là, quando è caduto, era fatto prigioniero, venne il terremoto, crolla tutte le prigioni e il carceriere voleva uccidersi, dice: no, Faro, siamo tutti qua. Vedendo che obbedivano, questo qua si convertì, lui e tutta la famiglia. Così pure con Policarpo, così pure con Ignazio, così, no, Ignazio, perdono, quello di Antiochia, sì, Ignazio, così pure tutti gli altri. Passiamo al Medioevo, San Tommaso Moro, che diede la vita per la verità del Papa, per la verità dei sacramenti, per la verità del matrimonio, e lui divenne santo. Ma in tutti i secoli c'è una cosa che continua, e guarda caso che grazia grande in questi ultimi tempi, come il martirio e proprio la persecuzione che viene fatta nei paesi del Medio Oriente e nell'Africa, documentano queste cose veramente grandiose. Vi dico la storia di qualcuno. Anzi, se questa storia potete anche andarla a vedere, se andate su YouTube e vedete Miriam De Caracos, è una ragazzina di 11 anni, bellissima, bravissima, che hanno fatto l'intervista a questa ragazzina. Questa qua l'hanno cacciata via dal suo paese, che era Caracos, e l'hanno portata, sono ancora adesso lì, in questo posto che si chiama Erbil, dove c'è un asilo che noi aiutiamo proprio a sostenere, perché portando l'educazione e il sostegno dei giovani si spera sempre più in un futuro migliore di questa cosa qua. Sta bambina qua, gli chiedono: ma tu, chi ti ha fatto del male, saresti in grado di perdonare? Certo, dice, perché come il Signore ha perdonato a me, anch'io perdono a loro. Sono uomini anche loro, come lo sono io. E poi gli fa un'altra domanda: qual è la cosa più cara che hai nella vita? Il giorno in cui ho detto di sì a Gesù. E fa una canzoncina che proprio dice così, una bellissima canzoncina: il giorno più bello della mia vita è quando ho avuto la fede in te, oh Gesù. e tu sei la persona più cara, va avanti tu di questa vicenda qua e racconta. E suo papà, pensate, suo papà ha fatto un'intervista anche lui 2 mesi dopo che questa si è diffusa, e hanno chiesto: ma questi qua sono stati cacciati via perché dovevano o uccisi o cacciati via, e loro sono andati via. E lui dice: ma non serve il rancore per chi ti ha cacciato via, ti ha fatto del male così, quelli dell'ISIS? E dice: io no, perché dice, guarda, ci ha risparmiato la vita. E poi dice: ho potuto imparare una bellissima condivisione che c'è tra noi cristiani. Non mi era mai capitato, mi trovo rafforzato nella fede. Caspita, una cosa così è veramente bella, è veramente interessante. E andiamo avanti ancora questo passo, cosa succede? Che ad Aleppo, avete sentito parlare di Aleppo, no? Aleppo, c'è ancora questi giorni, giovedì scorso, è stata fatta una bomba dove ha bombardato la chiesa di padre Ibrahim. Padre Ibrahim è un mio amico, il quale lì, lui è padre francescano, trasformato tutto il suo convento, no, una comunità di ragazzi che durante quest'estate, finché c'erano le bombe, pensate, mi ha fatto le vacanze con i ragazzi, proprio vacanze, ma non come facciamo noi, sono vacanze guidate come specie di esercizi spirituali. E là c'erano fuori i musulmani che, vedendo questo, dicevano: ma com'è bello questi qua, come stanno insieme, come si vogliono bene, vogliamo anche noi venire lì. E alcuni si sono convertiti. Poi lì a Aleppo c'è il problema dell'acqua, perché quelli dell'ISIS hanno tagliato tutti i fili dei motori che pompano acqua, e allora la gente ha bisogno di acqua. E lui, loro hanno un pozzo che per fortuna ha molta acqua e distribuono acqua a tutti. Però lì c'è un ordine ben preciso. È venuto un giorno un musulmano e ha detto: come siete diversi voi qui? Questa è la testimonianza del perseguitato, che è diverso. Dove sta la diversità? Dice: io quando vado negli altri pozzi vedo là che baruffano, litigano, addirittura quasi si uccidono per andare a prendersi l'acqua prima uno dopo l'altro. Qui invece c'è un ordine, una precisione, un aspettare il proprio turno, senza fretta. Dice: ho mai visto una cosa così? Questa è la bellezza della testimonianza della fede, che porta proprio a essere così insieme e crescere e andare avanti, perché sa convivere con ogni situazione. Niente è di impedimento, niente può fermare, niente frena. Vorrei su questo dirvi anche qualcosa d'altro. Che cos'è che ci chiedono questi martiri? Cos'è che ci chiedono queste persone? Io ho sentito un'intervista del vescovo, che era proprio il vescovo di Mosul, che adesso è in Oceania. Noi vi chiediamo di avere veramente fede, perché questo ci conforta. Noi non abbiamo bisogno che ci portiate chissà che cosa. Vogliamo vedere che l'Occidente è pieno di fede, perché la state perdendo. Voi, invece di dire Gesù, date a dire 1000 altre cose, valori di qua, di là, e perdete il punto decisivo della vita, che è la fede vissuta, che diventa così viva, che fa guardare insieme, fa vedere uno sguardo diverso su tutte le cose, su tutta la realtà. Questa è la cosa più grande. E padre Pizzaballa, quando ha fatto 10 giorni fa, padre Pizzaballa, il guardiano, il custode della Terra Santa di tutti, è venuto lui che è di Bergamo, è venuto a Bergamo a tenere una testimonianza. E ha detto: interessante, ci sono 2 modi di vivere. Il primo è quello di Ulisse, di fare tante cose, darsi da fare, per arrivare dove? A Itaca, cioè il luogo dove si sta tranquilli. Come tanti di noi posso lasciarmi da fare, mi invento, così dopo alla fine sono in pace, pensione, sto in pace, tranquillo, perché lo scopo è essere tranquilli, non aver rogne, non aver problemi. Quante volte desideriamo anche noi così? E c'è l'altro modo di fare, che è quello di Abramo. Quello di Abramo che dice sempre di sì alla chiamata, e quando il Signore ti toglie dice ancora di sì, perché è certo che gli darà ancora di più, che gli darà ancora di più, perché la chiamata che il Signore ci fa in ogni momento è proprio di convertirci sempre di più. E se ci sembra che ci tolga qualcosa è perché ci sta dando sempre di più. Dove noi sbagliamo è che separiamo sempre la croce dalla cosa più grande, che è la risurrezione, e soprattutto dall'ascensione, che è la glorificazione. Mentre la croce è sempre unita alla risurrezione e alla glorificazione, cioè l'ascensione. Dentro, se c'è una prova, è perché ti sta dando di più, ti sta portando una cosa più grande, ti sta portando una cosa più bella, ti sta portando un'amicizia in cui diventi più certo, più sicuro, e non traballi, corri, perché con Gesù, come diceva Santa Teresina, dammi la mano che corriamo insieme, e nessuno ti ferma. Nella mia vita ho avuto due occasioni, me le racconto perché sono interessanti. La prima cosa è un'occasione, secondo me, di una persecuzione, perché quando ero a Grezzana l'annuncio del cristianesimo era veramente una cosa bella. Ha intaccato non solo i ragazzi, non solo le famiglie, ma soprattutto le fabbriche. Poi, guarda che costruire la comunità cristiana dentro le fabbriche, dentro i luoghi dove ci sono i forni, insomma, che delle vetrerie, dove ci sono i forni che sono a 800 gradi, 1000 gradi, dove ci sono mille altre cose. Costruire la comunità cristiana lì era una cosa bellissima. Ma questo ha creato le ire di chi voleva dominare lui le cose, di chi voleva sistemare lui le vicende. E quando vedi che le cose vanno avanti alla grande, allora cominciano le critiche, ma soprattutto le polemiche. E una volta mi hanno sfidato dicendomi: maledetto tu e tutti i tuoi amici. Io, guardate, non so, ma sicuramente è stato lo Spirito Santo. Io ho risposto: guarda, se il mondo maledice, noi benediciamo. E sono andato a dire la messa proprio per benedire tutto quello che è successo. E quando sono andato via da Grezzana, no, che sono andato a Desenzano, quello che è nato è stato così potente e grande che anche adesso è rimasto, anzi ancora di più, tanto è vero che quest'anno, il 4 di ottobre, mi hanno chiamato lassù ad andare a fare il 50° mio sacerdozio, perché tutti quelli che erano, dunque vuol dire, buoni 40 anni fa, 45 anni fa, che sono stato lì, no, tutti quelli che c'erano allora hanno voluto creare un punto di una messa grandissima, di un pranzo, di una festa bella proprio per questa cosa qua. La seconda cosa è stata scuola. A scuola io ho sempre lottato per la libertà di espressione della fede e di tutte le fedi, io e tutti i miei amici in Italia. E un venerdì notte del 1970, mi sembra, 7, in maggio, io vengo a casa da una riunione che avevo fatto alle Basse Veronesi, e sul portone di Santo Stefano trovo scritto: fiamme e fuoco contro CL. Io sono del comune, del movimento di Comunione e Liberazione, anzi sono un punto... E vedo lì per terra c'è una tanica di 20 litri di benzina con un affarino che non sapevo che cosa fosse. Oh, cosa faccio? Porto dentro questo, perché dico: se lì c'era l'Adige, saranno dietro nascosti, e me ne prendono e me ne danno di tutti i colori. O lo porto in cortile, non sapendo che quel affarino era pieno di nitroglicerina che col tempo scoppia e brucia tutto. Infatti è successo così, messo giù là nei fronti ai piedi dei scalini dove di dentro si entra poi in chiesa, messo lì, la mia macchina l'ho messa sulla sinistra, vado su sopra e dopo un poco sento un boato solenne, e cioè è scoppiato tutto. Caspita, ho preso paura, sveglia il parroco, avanti e indietro, insomma, per fortuna c'era una botola che teneva il gasolio, e E tutta la benzina fece come un grande cerchio e non andò sotto il portico, perché se andava sotto il portico si bruciava tutto, perché era di legno antico, secco, si bruciava tutto il Santo Stefano. Io ero di sopra, bruciavo anch'io. E insomma, quella cosa lì mi ha mosso a tal punto che il giorno dopo io sono tornato a scuola, mi ho fatto il volantino, non per dir su, ma per proporre come la bellezza della fede è più grande di chi odia, è più grande di chi fa del male, anzi permette di essere ancora nuovi e ad abbracciare tutto e tutti. Tant'è vero che quella cosa lì è stata l'occasione in cui eravamo in 8 in scuola del movimento, siamo diventati, quell'anno dopo siamo andati in vacanza, eravamo in 50, proprio perché, per questo fatto di testimonianza, perché è proprio così. Non abbiamo paura di testimoniare. Nelle circostanze il Signore ci chiama. E se ci chiama, ci darà sempre la forza di compiere cose più grandi di noi. Ci darà forza anche dell'impossibile, perché nessuno ferma l'impossibile. Lui l'impossibile non lo ferma. Se tu dici di sì, certo che il sì implica continuamente di rifarlo. Implica continuamente nella nostra vita di recuperarlo, perché il sì vuol dire una cosa sola. Seguire. La bellezza del cristianesimo è seguire qualcuno che ti testimonia Cristo, seguire tratti di persone che te lo fanno vedere vivo, seguire tratti di persone che ti attirano a tal punto di dire: caspita, ma io vorrei anch'io essere così. Come affronta colui le cose, come ti guarda, come dentro le questioni della vita, come sa affrontare. Che bello! Perché è facile andare dietro a qualcuno che ti attrae per una bellezza. Perché il cristianesimo è una bellezza disarmata, che non ha bisogno né di tanti discorsi, né di tante chissà che cosa, non ha bisogno di forza, non ha bisogno di non ha bisogno di niente. Ha bisogno di essere vissuto. Che lo viviamo fino in fondo. Ve lo auguro, perché è una bellezza così grande. È una gioia così profonda, è una freschezza che ti accorgi che con più vai avanti, più si diventa giovani. Con più vai avanti, più sei appassionato. Con più vai avanti, non ti stupisci, si cammina sempre di più. Grazie.